Il tuo desiderio, o Padre, è che noi ci abbandoniamo totalmente a te, che ci affidiamo al tuo amore misericordioso, riconoscendo la tua qualità di Padre. Ti vogliamo esprimere la nostra riconoscenza, perché è lì che noi troviamo la tua giustizia, cioè quel desiderio che tu hai di donarci la pienezza della vita, di metterci nella comunione profonda con te, nella Trinità. E ti lodiamo perché tutto questo tu ce lo hai rivelato attraverso il tuo figlio Gesù, il tuo unigenito. E preghiamo te, Gesù, di avere pazienza con noi, per le nostre povertà, il nostro altalenare dall'entusiasmo alla frustrazione, dai desideri di bene a lasciarci affascinare dalla tentazione e dal male. Ti chiediamo di condurci passo passo, tu che sei il figlio, ma che sei anche il maestro, a una conoscenza sempre più intima dell'amore del Padre, una conoscenza che nasca da un'esperienza viva e non da qualcosa che illumina soltanto la nostra mente, ma che tocca ed è radicata nel nostro cuore. O Spirito Santo, tu che sei spirito di vita, che sei spirito creatore, vieni e ricrea tutto il nostro universo, il nostro universo spirituale, e fondi su di noi la pienezza di quell'amore che scaturisce dal cuore del Padre e del Figlio. Fa che non ci arrendiamo di fronte alle difficoltà. O Maria, tu che hai fatto l'esperienza della misericordia e della tenerezza del Padre, lasciandoti invadere dall'amore dello Spirito Santo, guidaci sulla via dell'abbandono totale e della consegna totale di noi stessi a Dio. Amen. E abbiamo visto dunque la fiducia nella carne, come Paolo dice, tutto quello che poteva essere, io avevo tutto per potermi vantare, perché tutto ciò che un israelita poteva dire di possedere, io lo avevo al top, così lo direbbero adesso, ma, ed ecco qui siamo al ma, il ma è il versetto 8, e noi vedremo quindi altri quattro versetti, 8, 9, 10 e 11, che ho intitolato La giustizia della fede. Abbiamo visto la fiducia nella carne, che non conduce da nessuna parte, e allora Paolo, dopo aver detto tutto quello che, tutte le cose che aveva ricevuto, cioè tutti quelli che erano guadagni, queste ho reputato a motivo di Cristo un danno perché? Ma perché mi allontanavano da Dio, dalla gratuità, e mi facevano presumere o illudere che io bastavo a me stesso. Questo perché è danno. Il danno è quando io mi illudo che questa cosa sia un bene e in realtà è un male, no? Pensate a come, non so, un alcolista che ogni giorno dice devo prendermi il mio cicchetto perché mi fa bene, ma questo è un danno, quello che tu ritieni un bene in realtà è un danno, no? Ma no, è un modo per tenersi su, no? Ma sono un po' come le stesse cose che succedono ai mangiatori compulsivi, anche lì, ma no, alla fine non c'è niente di male, un cioccolatino per volta naturalmente, perché uno non è che dice ne mangerò un chilo, ma il primo tira il secondo come mangiare le ciliegie, no? E quando tu invece, e poi noi abbiamo sempre la capacità di autogiustificare, ecco qui la carne, l'autogiustificazione, e poi il raccontarsela, no? Mentre la giustizia che viene da Dio, la giustizia della fede è un'altra cosa, è quella verità che ti mette nella luce, è quel riconoscere che solo Lui mi può salvare. E quindi dice, non ho ottenuto un danno, ma anzi, anche ritengo, ma anzi anche ritengo tutte le cose essere un danno a motivo della sovreminenza della conoscenza di Cristo Gesù, il mio Signore. Cioè, di fronte a questa conoscenza, cos'è la conoscenza di Cristo Gesù? Dobbiamo stare molto attenti, perché quando Paolo parla di conoscenza, non ha l'idea di conoscenza che abbiamo noi. Noi abbiamo un'idea di conoscenza di tipo greco. Paolo, soprattutto, è stato educato in Grecia, nel senso che in Grecia, dalla cultura greca, perché poi dopo ha studiato a Gerusalemme, ma la sua cultura, lui ha studiato i filosofi greci, eccetera, quindi aveva un grande retroterra culturale per la sua epoca, dell'ellenismo, ma sta parlando con categorie bibliche. Ricordate che cos'è la conoscenza per San Giovanni, per esempio, che Giovanni pensa con categorie bibliche e ebraiche. Questa è la vita eterna, conoscere te, unico vero Dio e colui che hai mandato Gesù Cristo. Vedete che parla di conoscere. Allora uno, se lo traduce in categorie greche, vuol dire se io conosco, cioè ho una cognizione intellettuale profonda di chi è Gesù e di chi è Dio, allora io sono nella vita eterna. Per cui arriva l'equivalente, che è di tipo platonico, ma è deformante il testo, che spesso San Giovanni viene letto in chiave platonica, ma non c'entra niente. E allora che cos'è? La conoscenza conduce alla salvezza, il paradiso è il sapere, ed è il grande inganno, eh? Ricordate che uno dei più grandi inganni del diavolo è quello di illuderci che basta sapere per essere salvi, perché in questo caso, se bastasse sapere per essere salvi, il diavolo sarebbe il primo dei salvati, perché lui sa tutto, è uno spirito superiore, conosce tutto. Se questo tipo di conoscenza intellettuale fosse l'emblema della salvezza, per gli ebrei invece il verbo conoscere è un verbo che non è la conoscenza intellettuale, ma è la condivisione della vita. Conoscere vuol dire avere una comunione così profonda con una cosa o una persona da averla assimilata e da averla fatta diventare vita. Non è casuale che, per esempio, qual è il verbo che viene usato nella tradizione, nella Bibbia, ma anche nell'ebraismo per esprimere la relazione sessuale? La relazione sessuale è quanto di più profondo c'è tra un uomo e una donna, cioè il mio corpo non mi appartiene più, io appartengo a te, tu appartieni a me, siamo indissolubilmente uniti per sempre, segno di un amore, quello di Dio, che è senza pentimento, per quello che è un gesto irrevocabile, e non si può fare così alla leggera, ma ci mettiamo insieme, proviamo, ma cos'è questa storia? Cioè, l'amore non è una prova, è un giocarsi, ed è un giocarsi per sempre, non è un provare qualcosa, ma perché lo fanno tutti, ma capito? No. Allora, e questa relazione sessuale, sapete come si chiama? Conoscenza. Adamo conobbe sua moglie, ma come la conosceva prima? Vuol dire, ebbe una relazione sessuale con sua moglie. Conoscere vuol dire una relazione così profonda che i due diventano una cosa sola. Faccio un esempio. Quando io conosco questo libro, non è un libro, ma adesso sono i miei appunti, sono solo la traduzione col testo greco, con la traduzione che ho preparato io. Ora, se io dico conosco questo, cosa vuol dire conoscere? Vuol dire che tutto quello che è qui su questo foglio adesso è entrato in me, è diventato parte di me, capite? Quindi vuol dire aver fatto comunione con qualcuno, ecco conoscere. Allora, quando Paolo parla di conoscere Cristo, non sta parlando di una conoscenza, dunque Gesù è questo, è fatto così, conosco i suoi miracoli, so chi era sua madre, suo padre, so che cosa... No, questa qui è una conoscenza di tipo libresco, non porta da nessuna parte. Conoscenza che vuol dire comunione. Allora capisci? Dice, io tutto ho ritenuto, ogni cosa, ho considerato e reputo rifiuti, in greco è una parola brutta, skybala, che vuol dire letteralmente, scusate, stercora, in latino stercora, capite che in italiano sta dicendo la stessa cosa, merda. E comunque, tutto ritengo, cioè tutte queste cose belle che io avevo, in realtà sono scivola rispetto affinché, purché io arrivi a guadagnare Cristo. Cioè, perché quello che conta è la conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore, cioè questa relazione profonda di comunione con Lui. Paolo lo dirà poi alla fine, quando esprimerà la sua relazione con Gesù, dirà: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Come dire, non è più questo libro che esiste in sé, questo libro è dentro di me, è diventato mio. Cioè ho fatto mio tutto quello che ho scritto, no? Allora, il diventare tutt'uno, questa è la conoscenza. Capite perché questa è la vita eterna? Se io vivo già questa unione profonda con Gesù nel Padre e nello Spirito Santo, la vita eterna è già cominciata, perché il paradiso è già qui. Perché cos'è il paradiso se non questa comunione perfetta e profonda? Ma se io l'anticipo già qui, notate bene che non parla di vita futura, è diverso. Perché noi quando pensiamo alla vita eterna ci viene in mente l'eterno riposo dona loro Signore. No, no, San Paolo parla di vita eterna, anche San Giovanni parla di vita eterna. Cioè se è eterna è già cominciata, se è futura invece verrà dopo. Vuol dire che è già cominciata questa vita. Quando tu sei in Gesù e fai comunione con Lui, tu sei già divinizzato e quindi cominci a vivere questa realtà nuova che è il paradiso, è già qui. Come l'inferno comincia qui, quando tu sei senza Dio, il paradiso comincia qui, quando tu sei in Dio, quando tu vivi questa comunione che si chiama conoscenza, che non ha niente a che vedere con la conoscenza di tipo intellettualistico. Capite? È qui, dobbiamo stare attenti perché la parola è la stessa, ma non è la gnosis, la gnosi, che è una delle eresie più antiche e che è ancora quella che gira, no? Capite? È una delle eresie che non è mai morta, è la prima eresia, è stata l'eresia gnostica, l'illusione che basta conoscere per essere salvi, che poi viene stigmatizzata anche da San Giacomo, quando dice: tu dici di aver fede, se tu la fede è semplicemente il sapere, no, non serve a niente. La fede come catechismo, come nozione, questa qui è la fede oggettiva, ma se la fede non diventa soggettiva, cioè la tua adesione a queste verità che entrano in te, è come dire: sì, certo, sono a posto, mi sono nutrito perché ho preparato il cibo, ma l'hai mangiato? No, se non l'hai mangiato non ti sei nutrito, l'hai appena preparato. Allora, un conto è conoscere le ricette di cucina, un conto è nutrirsi, sono due cose diverse. Allora, c'è la fede oggettiva, che sono le singole verità della fede, il catechismo, il conoscere tutte le cose, ma questo non salva nessuno, il diavolo le sa meglio di noi queste, tutte. Conosce tutta la Summa Teologica Memoria, conosce Sant'Agostino, le sue opere, le confessioni, la città di Dio, le opere sulla grazia, tutto conosce il diavolo, tutto, ma non è che si è salvato perché conosce. La conoscenza se non diventa vita non serve a niente. Io posso andare alla fontana, fotografarla, farne il poster e poi fare anche un filmatino, mettermelo in casa, farlo girare, vederlo e poi morire di sete, ma perché... Il problema non è andare alla fontana a fare le foto, ma bisogna avere. Ecco, quando io ho assimilato tutto, ecco la conoscenza. Questa è quello che San Paolo parla di conoscenza, così come ne parla, ricordate, quando Gesù parla alla Samaritana. Se tu conoscessi il dono di Dio, non è il conoscere, ma se tu assimilassi il dono di Dio, saresti tu, se tu potessi aprire il cuore e ricevere questo dono, capiresti che dono è. Non è tanto il conoscere con la testa, non è la conoscenza intellettuale o intellettualistica. È quello che il Cardinal Newman, beato Cardinal Newman, nella grammatica dell'assenso, chiamava l'assenso nozionale, sapere bene con la testa, ma non serve a niente se non diventa assenso reale. Il figlio che dice... Il padre che dice: figlio mio, vai a lavorare nella vigna. Sì, padre, ma non ci andò. E l'altro dice: no, non ci vado, ma ci andò. Chi dei due fa la volontà del padre? L'assenso nozionale a dire sì non è servito a niente se non è andato. Come l'altro non è servito a niente a dire no se poi c'è andato. Perché? Perché quello che vale è l'assenso reale. Cioè è questo sì che cala nella vita, che diventa vita vissuta. Un sapere che diventa vita, se no è un sapere sterile. Diventa una conoscenza secca che non serve a niente. Una biblioteca non ha niente di sapiente, la biblioteca in sé. Diventa sapiente chi è capace di mettere insieme tutto quello che si tira fuori da una biblioteca per farne poi un insegnamento di vita. per sé e per gli altri, allora sì, la vera sapienza. E quindi dice, tutte queste cose ho tenuto come motivo di danno, a motivo della sovraeminenza della conoscenza di Cristo, cioè la conoscenza di Cristo, ma è eminentemente più grande di tutto quello che avevo prima, cioè quello lì è niente, non vale niente. E quindi il mio Signore, il mio Signore risorto, il Kyrios, ricordate sempre, quando si parla di Signore, Paolo ha in mente il Cristo risorto, il vincitore, il Kyrios, il mio Signore, per il quale ho considerato ogni cosa e reputo, ho considerato prima. Ezemiozen, cioè prima ho considerato e adesso egumai anche, ho considerato come rifiuti, sterco, affinché io guadagni Cristo. Capite? Quindi qual è il grande guadagno? Qual è la perla preziosa? Ha un nome, si chiama Cristo. È Lui il mio Signore, è Lui il mio guadagno. È Lui il tesoro per cui vale la pena di vendere tutto per comprare il campo. Quindi è il vero guadagno, guardate che proprio la parola è il guadagnare, per guadagnare Cristo. E io sia trovato in Lui. Capite che ecco cos'è la conoscenza? Essere trovato in Cristo. Essere trovato da chi? Guardate che è un passivo, è un rezzo. Dice, io sia trovato in Cristo, trovato da chi? Nel momento definitivo, quando il Padre mi dice, dove sei? Cosa ha risposto Adamo? Mi sono nascosto perché ho avuto paura. Paolo, dove sei? E Paolo può rispondere, sono in Cristo. Capite che è un'altra cosa. Non sono in qualunque parte del giardino nascosto, ma sono in Cristo. Allora, è il Padre che quando viene a cercarmi mi troverà in Cristo. Non mi troverà in qualunque altro posto, mi trovo in biblioteca, mi trovo nei miei pasticci, mi trovo nelle mie fantasie, nei miei sogni, nelle mie attese, nelle mie illusioni, ma sei in Cristo. Quindi è qui, il tutto è l'essere trovato in Cristo. Non importa poi che cosa succede nella vita, pensate a Martha Rubin, era malata, ma era in Cristo. È bellissimo quando lei a un certo punto dice, ho osato, ho scelto Cristo. Questo, ho osato, è un osare, si tratta di osare e di scegliere. Ho osato, ho scelto Cristo. E dunque, e qui Paolo ci dà questo esempio, no? Quindi l'importante è essere trovato in Lui, dal Padre. Dove sei? Sono in Cristo. Non avente una giustizia mia. Una giustizia che mi sono fabbricato io, cioè una giustizia che è fatta dalle mie opere, no? Una giustizia fatta da, perché sono di Beniamino, perché mi sono circonciso, perché ho studiato a Gerusalemme, questa è la mia giustizia, che è una giustizia secondo la carne, ma quella, non una giustizia mia, che poi spiega, virgola, quella dalla legge, cioè quella che deriva dalla legge, cioè da tutte queste cose che ho ritenuto invece una spazzatura, ma quella, la giustizia, attraverso la fede di Cristo, cioè è una giustizia che mi giunge attraverso la fede. Cosa vuol dire attraverso la fede di Cristo? Vuol dire attraverso il mio appoggiarmi a Cristo. Ricordate che per San Paolo la fede, San Paolo è ebreo, credo, nella lingua ebraica, è la stessa radice dell'essere appoggiato alla roccia. Mi appoggio su di te come a una roccia. Ecco, allora, da dove deriva questa mia giustizia? Dal mio appoggiarmi a Cristo come a una roccia. Allora, capite com'è bello? Da una parte dice, sono in Cristo. Il Padre, dove mi trova? Mi troverà in Cristo. Perché? Ma perché mi sono appoggiato a Lui come alla roccia. Qual è quell'uomo saggio, l'uomo saggio che ha appoggiato la sua casa sulla roccia. Vennero le piogge, soffiarono i venti, arrivarono le alluvioni e la casa fu stabile. Cioè appoggiarsi, quindi appoggiarsi a Cristo come a una roccia. E qui cosa c'è? La giustizia che viene da Dio. Notate bene, E qui proprio si capisce la roccia, perché in greco c'è scritto Ten tu teu di kaiosynen, la famosa di kaiosynen che vuol dire giustizia o giustificazione, che volete, che viene da Dio, e pi te pistei. E pi vuol dire sulla fede, cioè vuol dire che questa giustizia è radicata sulla roccia che è la fede. La mia fede è una roccia che mi rende veramente giusto, è la giustizia secondo Dio, perché mi appoggio a Dio, mi abbandono a Lui. Uno dei titoli dei libri che ho messo insieme, no? Abbandonarsi a Dio, il segreto della pace del cuore. In realtà tutti sono affascinati dalla seconda parte del titolo, no? Il segreto della pace del cuore. Oh, è il mio libro! Ma no, attenzione che c'è la prima parte. Abbandonarsi a Dio, virgola, il segreto della pace del cuore, oppure due punti, il segreto della pace del cuore. Cioè, la pace del cuore deriva quando ti abbandoni a Dio. Abbandonarsi a Dio vuol dire mi appoggio a Dio come a una roccia e lì trovo la mia pace. Questa è la salvezza, questa è sì, la salvezza che salva il mondo, cos'è? La vostra fede, l'abbiamo letto stamattina nella prima lettera di San Giovanni, no? La nostra fede, quando tu ti appoggi a Dio come a una roccia, lì arriva la salvezza che salva il mondo, salva tutto. E quindi è tutto lì. Appoggiati su di Lui. Vuoi trovare la pace? Appoggiati a Lui. Gli altri non ti danno la pace. Ricordate Geremia. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, cioè che si appoggia al Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che confida. Ti fregano gli uomini, prima o poi ti fregheranno, non temere. Finché va bene tutti ti applaudono. Quando va male ti abbandonano tutti, è normale, è così. Guai quando gli uomini diranno, ricordate i famosi le beatitudini e poi ancora i guai, no? Di San Luca, quattro beatitudini e quattro guai, mentre San Matteo soltanto le beatitudini, San Luca anche i guai. Guai a voi quando parleranno bene di voi, guai quando vi faranno i monumenti, guai quando eccetera, perché? Ma perché questo hanno sempre fatto con i falsi profeti. Finché va bene tutti ti applaudono, erano tutti amici dei mafiosi arrestati a Roma, no? Fin quando era sulla cresta dell'onda, improvvisamente si sono defilati tutti, non li conoscevano, ci sono delle fotografie che erano a pasto insieme, no? Capisci? È come se io, combinazione, mi trovo a mangiare con loro, combinazione, sapete? Che frequentazioni strane, combinazione, come hai fatto a rubare? Ma sono scivolato sulla farina. Ma guarda che non è che succede così, eh? Non è come scivolare sulla farina. Però, capite, è sempre nel mondo è così, eh? Gesù lo dice, avrete tribolazioni dal mondo, cioè dalla logica del mondo, la logica del potere, possedere, apparire, non ci può venire se non tribolazione. La logica vera, quella che è fondata invece sull'amore, sul dono di sé, sul perdersi per ritrovarsi, non può se non venire la pace, perché è solo quando il seme muore che produce frutto, non ci può essere fecondità senza dono di sé. Il grande inganno del demonio è quello di dirci che diventeremo grandi quanto più prendiamo, no? Allungò la mano e prese, e cominciò a prendere dei guai uno dietro l'altro, ma quando tu invece stendi la mano per donare, è tutt'altro, cambia tutto, no? Quanti pani avete? Andate a vedere. 5, 2 pesci, portateli qui. Li spezzò e li diede e servirono a tutti. Se avesse detto 5 pani e 2 pesci, se vieni qui Pietro, facciamo uno spuntino, gli altri si arrangino. Ma capite? Quando tu cominci a usare ciò che hai per creare comunione, arriva il miracolo. Il miracolo è quello dell'amore, che diventa comunione, che diventa comunicazione. E allora è la giustizia fondata, e pistei, fondata, quindi è proprio lì, radicata sulla fede come sulla roccia, questa giustizia di Dio. Cioè più hai fede e più tu sperimenti la misericordia e il perdono di Dio, l'amore di Dio che ti dice tu sei mio figlio, mi prenderò cura sempre di te. Perché questo? Al fine di conoscere Lui, ancora una volta, conoscere ancora, la conoscenza come vi dicevo prima, la conoscenza intesa come comunione, profondità, condivisione di vita, eccetera, conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione. Qual è la potenza della risurrezione? È l'amore che trionfa. Che cos'è la morte in croce di Gesù? sembrerebbe la sconfitta di un Dio, in realtà diventa la vittoria dell'amore, cioè un amore che non si arrende neanche di fronte alla morte. Ti amo a tal punto da essere disposto a morire per te. E questa morte, in realtà, che sembra una sconfitta, gli uomini scuotono il capo, dico, hai visto? In realtà è la vittoria, perché il padre dice, ebbene, questo è il gesto più grande che si può fare, quindi non può morire, è un gesto che sarà, che avrà un seguito, ecco la risurrezione. Non è se non la ratifica del padre che cambia le carte in tavola. Per gli uomini questo è fallimento e io vi dimostro invece che non è fallimento, perché io lo faccio risorgere, faccio vedere che la morte è stata vinta, da che cosa? Dall'amore, l'amore è più forte della morte. Questo lo diceva già il Cantico dei Cantici, l'amore è più forte della morte. Capite? Questa è la dimostrazione che l'amore, con la A maiuscola, non l'amore del bella Belinda innamorata parla d'amore con l'insalata, ma è un altro tipo di amore, è l'amore che diventa dono di sé, allora è più forte. Allora, la potenza, ecco la potenza dell'amore che vince la risurrezione. E qua è la comunione, koinonian, Paolo parla di koinonian, la comunione delle sofferenze di lui. Vi ricordate che vi parlavo della terza settimana degli esercizi spirituali, entrare nelle scelte umili e povere di Cristo, cioè le scelte della sofferenza, della croce, dell'amore che diventa umiliazione, che diventa dono di sé. Ma se tu entri nella sofferenza di Lui, arrivi anche alla koinonian, cioè questa koinonia che è la comunione, cioè la consolazione che viene. Se tu hai avuto il coraggio di morire come il chicco di senape, allora noi arriviamo alla comunione. Cioè, chi è Gesù? Gesù è colui che dona la sua vita. E allora, qual è il fine ancora? È bellissimo, Paolo dice, summorfizomenos to tanatu autu, cioè reso conforme, addirittura, notate bene, c'è dentro la parola morfè, che viene, avete in mente, quando si parla di trasfigurazione, in greco è la transmorfè, cioè la morfè vuol dire figura, cambiamento, e qui non c'è, qui addirittura uno viene reso conforme, c'è un sin morfè, cioè divento della stessa natura di Cristo, divento come Lui, divento tutt'uno con Lui. Allora, essendo diventato con Lui conforme nella morte, terza settimana degli esercizi, sono entrato nelle scelte umili e povere di Cristo. Perché? Ma non perché è bello, oh che bello soffrire, oh che bello Signore, oh soffro con te, no, non ha nessun senso questo. Una via crucis che non diventa via lucis è una via dolorifica, non serve a niente, è un dolorismo sterile. Marta non è mai passata dal dolorismo sterile, ha sofferto per tutta la vita la passione, ma era sempre, finiva con la risurrezione, sempre. Perché? Non è la passione fine a se stesso, il dolore in sé non ha niente, non serve a niente se non è amore, è solo il dolore che diventa amore, che diventa salvifico, il dolore in sé, anche i cani soffrono quando hanno la rogna, hanno altre cose, capite, ma non è che questo diventa salvifico, perché bisogna avere la consapevolezza dell'amore, se soffri amando è un'altra cosa, e se ami soffrendo, perché l'amore è comunque sofferenza, perché l'amore vuol dire lasciarsi ferire, Se uno non ama non si lascerà mai ferire, per paura di lasciarsi ferire si tira indietro, e tirandosi indietro non amerà mai, è come uno che ha paura che l'acqua sia troppo fredda e non beve mai, morirai di sete, no, perché è chiaro che devi buttarti, l'amore è un buttarsi. E allora, reso conforme, ma perché? Per giungere in qualche modo, se per caso potessi, dice Paolo, eipos, per giungere in qualche modo verso la risurrezione dai morti. Cioè, sono passato dalla terza settimana, mi hanno detto, entrare nelle scelte umili e povere di Cristo, per giungere alla consolazione di Cristo risorto. Vedete, abbiamo ancora la solita proposizione che voi dovreste conoscere a memoria, chi ha seguito gli altri incontri, eis. Cioè è un progressivo, è un cammino progressivo, passo attraverso la sofferenza per arrivare pian pianino, progressivamente, eis anastas, exanastasin ten ek nekron, verso la risurrezione, quella dai morti. Cioè, non sono i morti, morti fisici, ma la risurrezione dei morti del non senso. Questa è la vera morte. Morti che sono morti a causa del vuoto interiore, del non senso della vita, per aver perso il gusto del vivere. È quello che il diavolo fa, no? Abbiate piuttosto paura di quelli che vi tolgono la voglia di vivere. Sono, quando vi tolgono la voglia di vivere sei già morto, sei un morto vivente. Allora, quando tu invece hai partecipato alle scelte umili e povere di Cristo, cominci a muoverti, eis, ecco questo eis, verso la risurrezione dei morti, cioè cominci a entrare in una dinamica che ti fa risorgere, che ti fa diventare nuovo. E certo anche qui noi vorremmo domandare cosa desidero e voglio, Signore, desidero diventare anch'io così, partecipare totalmente alla vita in te. Essere trovato in Cristo, che il Padre possa venire a cercarmi e dire Pierluigi dove sei, non so, Maurizio dove sei, Rosi dove sei, Barbara dove sei, sono in Cristo, sono nel cuore di Cristo, vivo in Lui. Questa è la perfezione, questa è la conoscenza che è comunione, che è quello che viviamo quando andiamo a messa, capite? Mangiare il corpo di Cristo vuol dire diventare tutt'uno con Lui, entrare in Lui, e bere il sangue di Cristo vuol dire diventare Suoi familiari. Chi sono coloro che hanno lo stesso sangue? Si dice, è consanguineo? Vuol dire fa parte della stessa famiglia, capite? Faccio parte della famiglia di Cristo. Quando io mangio l'Eucaristia, faccio parte della stessa famiglia di Cristo. Mi trovo in Cristo. E in quel momento il Padre, guardando me che ho ricevuto l'Eucaristia, può dire, tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Capite che bellezza questa? Ci sarebbe da morire di consolazione. No, si capisce il santo curato d'Ars che guardando il tabernacolo diceva piangendo il è là e piangeva e la gente si commuoveva, si convertiva semplicemente perché lui guardando il tabernacolo diceva ma guarda che è lì Gesù, non andare a cercarlo dove, è lì, il è là, è lì e la gente si commuoveva vedendolo e non aveva neanche la voce per predicare ma questo era abbastanza perché si vedeva che era uno che sperimentava questo, cosa vuol dire? L'essere in Cristo ed essere verso la risurrezione dei morti. E certo, il chiedere al Signore questa grazia attraverso il dono dello Spirito, adesso durante l'adorazione eucaristica, Signore, tu sei qui, permetti che io venga in te, che io mi assimili a te, che tu ti assimili a me, fa che io possa entrare in questa dinamica d'amore fino a diventare tutt'uno con te. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, come dicevamo prima. Chiediamolo davvero al Signore, chiediamolo come grazia.